Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Ed eccoci qui, nuova domenica, nuovo appuntamento con Personal Best. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, dobbiamo dire oggi fisicamente a Palermo per la maratona e vocalmente, diciamo radiofonicamente parlando, qui a Radio 24.
Sono a Palermo perché ci sono i campionati italiani di master, di maratona, e quindi fra pochi minuti si parte.
Sì, infatti. Del resto, insomma, qui parlando di corsa ogni settimana qualcuno dovrà pur correre, no? Sei presa tu questo onere.
Sì, no, vabbè, ma ti aspetto, non ti preoccupare.
Arriverò prima o poi. E allora, come dice la sigla, corsa, atletica e dintorni. Parlando di dintorni, oggi parliamo di triathlon e in particolare di Ironman. Ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa e oggi ne parliamo, potremmo dire, con il nome del momento della specialità, Gregory Barnaby. Ciao Gregory.
Ciao, un saluto a tutti, grazie.
Allora, in collegamento dall'Australia, perché insomma dopo l'ottimo sesto posto all'Ironman delle Hawaii, a questo punto sei rimasto lì, insomma, dall'altra parte del mondo, ti aspetta un'altra gara, no? Il primo dicembre.
Esatto, sì, dalle Hawaii sono venuto direttamente qua in Australia, in Western Australia Perth, dove ho la prossima gara il primo dicembre, un mezzo Ironman, sempre della Pro Series, e poi avrò il mondiale di sempre di mezzo Ironman in Nuova Zelanda il 15 dicembre, dove concludo la mia stagione.
Meno male, insomma, una stagione molto ricca. Come stai, Gregory?
Molto ricca e lunga, esatto.
Come ti senti?
Molto bene, molto bene. No, recuperato bene dallo sforzo del mondiale dell'Ironman dell'Hawaii, che sì, è stato bello duro e provante. Però sì, secondo me ho fatto la scelta giusta, venire direttamente in Australia. Ho evitato così un viaggio lungo e qua la temperatura è perfetta, quindi ci si allena molto bene.
Non è male, tra l'altro, fare il triatleta così in giro per il mondo.
Assolutamente, non posso lamentarmi, no, una bella vita, devo dire.
Che tra l'altro, appunto, la gara delle Hawaii è considerata la più dura forse come Ironman, giusto?
Esatto, è un po' una gara a sé, diciamo, perché cioè, prima cosa, finché non la fai non riesci a capire, quindi cioè, devi proprio provarla sulla tua pelle. È una gara un po' a sé, più per probabilmente per le condizioni climatiche che il percorso. Il percorso, diciamo, che non è dei più belli, perché in bici è un 180 km andata e ritorno su un'autostrada.
Okay.
E la corsa anche è tanto su uno stradone dritto, quindi è proprio molto molto mentale. Però quando esce il sole si soffre veramente tanto, quindi è una gara un po' particolare, sì, molto molto dura.
Però insomma è venuta fuori la migliore prestazione in termini di classifica per un italiano, insomma, questo evento iconico.
Esatto, no, per me era la prima volta perché avevo fatto il mondiale l'anno scorso, però era a Nizza, e anche quella molto dura per motivi diversi, per il percorso in bici che è veramente duro. E lì avevo fatto un ottavo posto, infatti avevo detto, se riesco a migliorare questo ottavo posto a Kona sarei stato contento, quindi assolutamente soddisfatto del mio sesto posto, di sicuro.
Tu sicuramente sei uno specialista di questa di distanze lunghe, ma in quanto tempo si recupera una gara del genere?
Ma in verità sono abbastanza nuovo ancora, perché ho fatto il mio primo Ironman nel 2022 a novembre, e ho fatto un Ironman l'anno scorso, quindi ne ho fatti tre quest'anno, quindi in verità adesso ne ho finiti, ne ho fatti cinque, quindi diciamo che dopo ogni Ironman è stato un po' diverso, perché i primi due in verità, il primo ho finito la stagione, quindi era un po' difficile da capire.
Okay.
E già quest'anno che ne ho fatti tre è stato molto diverso uno dall'altro. Già a Francoforte ci ho messo tantissimo a recuperare. Ho forse ricominciato troppo presto e ho messo, penso, 4 settimane a riprendermi completamente.
Però invece ricordiamo, terzo posto a Francoforte era l'europeo, terzo posto, insomma,
infatti,
medaglia di bronzo.
Esatto.
Per cui, insomma, miglior crono, tra l'altro, per un italiano sul triathlon lungo, per cui 7 ore 33-44, per cui anche insomma, la prestazione ha lasciato un po' il segno, probabilmente, no?
Esatto. diciamo di sì.
Ricordiamo ovviamente tutti, no, cos'è un Ironman, perché magari qualcuno è ancora 3,8 km di nuoto, 180 in bici e una maratona. Quindi insomma, per così farci un po' sognare,
esatto.
In quanto l'hai fatta la maratona delle Hawaii?
Maratona delle Hawaii 2 ore e 50.
Noi ci mettiamo a ridere.
Sì.
Veramente, complimenti.
No, in verità la mia migliore prestazione era in Israele, che è il primo che ho fatto 2 ore e 35.
Mamma mia. Sì.
All'Hawaii era molto molto caldo,
certo,
erano
certo. Condizioni
un po' estreme, un po' diverse, quindi di sicuro quello ha influito anche sul tempo della maratona.
Ma qual è la tua, cioè cos'è che preferisci? Il nuoto, la bici o la corsa?
Ma in verità tutte e tre, infatti me lo chiedono sempre, io non mi piace scegliere,
sì.
Mi piace tutte e tre, mi piace il triathlon proprio, quindi non ho una preferenza.
Gregory, tu sei italiano ma hai un nome e un cognome inglese, raccontaci un po' la tua storia, tu sei di Verona, no? Cioè quando hai iniziato a fare triathlon?
Sono di Verona, esatto, i miei genitori sono entrambi inglesi e quindi per questo ho il nome e il cognome. Però sono nato a Verona e sono cresciuto lì, ho vissuto tutta la vita a Verona e ho iniziato, ma fin da giovane con i miei genitori facevo un po' di tutto, un po' tutti gli sport. A 9 anni ho fatto la mia prima gara di triathlon, c'era una bella squadra di giovani a Fumane, che era la piscina della Valpolicella dove andavo un po' a nuotare, e quindi mi hanno tirato dentro lì, ho fatto la prima gara e mi sono appassionato e da lì non mi sono più fermato.
Quindi hai fatto tutti i passaggi, diciamo, triathlon sprint, l'olimpico, pian piano allungato le distanze.
Esattamente, esattamente. Ho fatto fino al 2019, ho fatto sprint olimpici e anche in nazionale, poi ho deciso di allungare un po' le distanze che sì, andavano più verso le mie caratteristiche, ho sempre sofferto un po' di più le distanze corte.
E quindi non hai mai fatto una maratona così, solo una maratona?
Non l'ho mai fatta, la mia prima maratona è stata in gara.
Ah, incredibile questa cosa.
Troppo poco una maratona da sola, così.
Infatti.
Liscia.
Sì.
Adesso che si avvicina l'inverno, noi spesso parliamo, poi no, finirà la stagione, ha detto l'ultima gara il 14 e il 15 di dicembre in Nuova Zelanda, poi farai, spero, un po' di vacanza, no?
Sì, un po' di vacanza, 2, massimo 3 settimane, poi si riprende. Un po' con calma, diciamo, però sì, queste stagioni ormai sono veramente lunghe perché
infatti.
Per noi posso iniziare a marzo e finire a dicembre, quindi bisogna un po', diciamo, è cambiato un po' negli anni, perché una volta finivamo a ottobre, avevamo molto più tempo, quindi bisogna riuscire a bilanciare anche durante la stagione dei momenti dove si hanno qualche giorno di stacco, quello è fondamentale.
È un po' come la Formula 1, no? Non finisce mai. Aggiungono sempre gara,
esatto.
Alla fine si allunga un po' tutto.
È vero, è vero.
Esatto.
E quindi insomma dopo le 2 o 3 settimane di vacanza riprendi magari in un luogo caldo per appunto gli allenamenti?
Sì, spesso andiamo alle Canarie, quindi a gennaio, febbraio. In verità quest'anno forse gennaio volevamo stare un po' a casa, visto che sarà 2 mesi e mezzo che siamo, io e la mia ragazza siamo in giro, per fortuna anche lei fa triathlon, quindi è qua con me e condividiamo questi viaggi, esatto, se no sarebbe un po' più complicato.
Già gli allenamenti,
stare a casa, tra l'altro abbiamo in programma di sposarci a maggio, quindi dobbiamo ancora organizzare quello, quindi veramente a gennaio staremo tranquilli a casa per una volta.
A programmare un po', tra l'altro un matrimonio sarà in giro per il mondo a questo punto.
E che bello, siamo i primi a saperlo allora.
A casa. Sì.
Allora,
bello, bello.
Gregory, in chiusura, cosa ti aspetti da queste 2 ultime gare di questa stagione?
Ma sono molto importanti per me, diciamo, perché è da quest'anno, è il primo anno che esiste questa Pro Series, che è un circuito di gare che ha creato Ironman, e in questo momento sono 5º in classifica ed ho anche la possibilità di poter vincere e quindi tutte queste, cioè tutte e 2 le gare queste qua sono dentro quella Pro Series e quindi diciamo che
ci punti in modo particolare, perché ogni gara, diciamo, dà un punteggio che crea poi una classifica, no?
Esatto, sarebbe un po' lungo di sicuro a spiegare.
Però insomma, sintetizzando è questo, diciamo.
Esatto, le migliori cinque gare dell'anno di questo circuito fanno la classifica. Io in verità ho solo 4 punteggi dentro e devo metterne quindi il 5º, quindi ho una buona possibilità di migliorare il mio 5º posto attuale.
E quindi, insomma, il tuo obiettivo invece per il 2025?
Di migliorarmi ancora, quindi
ti tocca andare più veloce di così, insomma.
Esatto, ci si prova sempre. Il livello continua ad aumentare ogni anno fanno i record in percorso su qualsiasi gara, quindi bisogna stare al passo.
Infatti. Allora, insomma, noi dobbiamo chiudere questa nostra chiacchierata, continuiamo comunque a seguirti, ti lasciamo i tuoi impegni, sappiamo insomma anche il fuso orario lì, se ci metti un
infatti,
po' in
è
difficoltà,
notte lì
no, è
adesso,
notte lì
no?
praticamente, per cui insomma quando passerai da Milano passaci a trovare qui in studio in radio quando capiterà,
Volentieri.
almeno ci parleremo con lo stesso fuso orario, diciamo così.
Volentieri.
Grazie mille intanto a Gregory Barnaby, a presto.
Grazie, è stato un piacere.
In bocca al
Ciao.
lupo.
Noi ci fermiamo pochi secondi e torniamo con una breve seconda parte, secondo ospite di oggi, rimanete lì.
Personal Best.
E allora, seconda parte, abbiamo appena salutato il primatista italiano di Iron Man, Gregory Barnaby, intervista che potete riascoltare in podcast con qualche contenuto extra. Oggi infatti sarà con noi il coach Fabio Vedana, pronto come sempre a rispondere alle domande degli ascoltatori in tema di corsa, triathlon e allenamento. Mentre venendo al secondo ospite di oggi, rimaniamo nei dintorni di qui sopra, quindi dintorni della corsa, e parliamo di orienteering o corsa di orientamento, e lo facciamo con la campionessa italiana Jessica Lucchetta. Ciao Jessica.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai?
Bene, bene.
Allora, l'orienteering, dobbiamo dire, insomma, è una disciplina sportiva che ha come obiettivo quello di completare nel minor tempo possibile un percorso definito con dei passaggi obbligati su alcuni punti di controllo, con insomma, il solo utilizzo di una bussola e di una cartina topografica disegnata appositamente per la gara. E questo, diciamo, riassumendo il tuo sport, Jessica.
Esatto, esatto, esatto. Noi abbiamo solo una mappa, una bussola, e dobbiamo trovare nel minor tempo possibile una serie di punti di controllo che noi chiamiamo lanterne, nel minor tempo possibile in ordine, e questo è tutto.
Quindi correre basta era troppo facile.
Sì, esatto. Se si corre basta, molto probabilmente, e non si usa la testa, molto probabilmente non si arriva e neanche si vince, men che meno.
E il percorso che bisogna fare è tutto nella natura? Perché questo, cioè, è anche curioso, no? Perché immagino che non sia in strada.
Esatto, diciamo che l'orienteering è nato nel bosco, quindi le gare tradizionali si fanno nei boschi e molto spesso quasi tutta la gara è fuori dai sentieri, quindi si attraversano magari perpendicolarmente, sì, però si naviga proprio all'interno della natura, all'interno del bosco. Allo stesso tempo però ci sono anche gare in città, si svolgono nei centri storici dei paesi, quindi diciamo che questa specialità è nata successivamente, esiste anche questo, però prevalentemente si fa in natura, nei boschi.
Ok, ma c'è una distanza oppure ce ne sono diverse?
Ci sono tre tipologie di gare, okay. Ci sono le gare sprint che si svolgono in paese, in città, e durano attorno ai 12-15 minuti. Nell'orienteering non ci si basa tanto sui chilometri, ma più sul tempo del vincitore, perché ovviamente nel bosco, soprattutto dove ci possono essere terreni piatti o con molto dislivello, è molto difficile, o anche terreni sassosi, è molto difficile basarsi sul chilometraggio. Certo. Si usa il tempo del vincitore. Poi ci sono le gare di media distanza che durano attorno ai 35-40 minuti e vengono fatte in bosco, e poi la long distance, la lunga distanza, che dura attorno all'ora e mezza e è sempre in bosco.
Qual è la tua specialità?
Ancora non
l'hai identificata,
no,
bene,
non lo, diciamo che mi piace un po' di tutto, mi piace sia la natura, quindi anche le long distance sono molto entusiasmanti, e riuscire ad arrivare alla fine veramente dà una grande soddisfazione, ma allo stesso tempo ho anche ottimi risultati nella corta distanza, nella sprint in paese, quindi diciamo che mi piace per forza di cose anche quella.
A 360 gradi. Venendo un po' a questa stagione 2024, com'è andata? Hai fatto il mondiale, hai vinto due titoli italiani, per cui bene.
Direi molto positiva, sì, molto positiva. Il primo titolo italiano nella middle distance, nella media distanza, è stato abbastanza inaspettato, perché stavo preparando appunto i mondiali in città, sprint, e quindi vincere in bosco, sì, non è stata una bella soddisfazione. E poi anche comunque il secondo titolo, quello in città, sprint, è stato veramente molto bello, perché è il terzo titolo di fila in quella specialità. per cui veramente bello.
Ma come ci si avvicina ad uno sport così?
Diciamo che bisogna essere portati per la natura, per stare in mezzo al verde. Sicuramente io ho iniziato con la scuola, però basta guardarsi un po' attorno e secondo me si riescono a trovare dei club a cui associarsi e poi partecipare alle gare in compagnia, diciamo. Però sì, la cosa principale è essere appassionati della natura, ma anche nel viaggiare, perché con l'orienteering si viaggia molto.
Non è male,
ovviamente,
però.
Le gare non possono essere fatte sempre nello stesso posto, sì, per cui il viaggiare è molto importante e se a uno piace spostarsi è un ottimo modo anche per scoprire territori che in altri modi non...
C'è di peggio, diciamo. No?
Infatti. E sono veramente curiosissima di queste gare, ma quante persone partecipano mediamente, ovviamente?
Allora, dipende. In Italia una gara nazionale vede circa 1 migliaio di persone,
ah,
da
tante
categorie, ovviamente. Quindi si partono dai ragazzini di 10-12 anni fino al master di 60-65 anni. Invece all'estero, soprattutto in Scandinavia, per esempio, c'è una manifestazione che dura 5 giorni d'estate e attira 20.000 persone.
Perché lo sport arriva da lì, ricordiamo.
C'è una lunga tradizione.
C'è un'altra grande classica, no? Anche in Italia, la 5 giorni di orienteering, no? In Trentino.
Sì, esatto. C'è questa 5 giorni che viene organizzata dal mio club Parkour Tour Italia e il mio team manager Gabriele Viale, e ogni anno organizzano questa 5 giorni che attira circa 2.000 persone, soprattutto provenienti dal nord Europa, che combinano ovviamente attività turistiche. Organizziamo di solito queste gare nelle Dolomiti con l'orienteering, la loro passione, il loro sport.
Ecco Jessica, tu in qualche modo insomma sfati, diciamo, il mito del fatto che le donne non sappiano leggere le mappe e le cartine.
Decisamente.
C'era un libro, no, agli anni
mamma mia, non diciamolo, va.
No, c'era un libro che parlava del fatto che le donne non sanno leggere le cartine e gli uomini non chiedono mai informazioni. Era un po', insomma, ironica.
E invece...
Mi fa una battuta, lo sapete come la penso.
Con l'orienteering è fondamentale leggere la mappa.
Ecco, invece appunto, sicuramente mi perderei alla prima.
Vedi. In chiusura, come ci si allena all'orienteering?
Allora, diciamo con la pratica, sicuramente l'esperienza conta tanto nell'orienteering e allenarsi con mappa e bussola è sicuramente fondamentale.
Quindi non c'è solo corsa, anche in allenamento si usa mappa e bussola.
Esatto, sì, comunque gran parte dei miei allenamenti durante la settimana sono comunque concentrati sulla corsa. A cui comunque ci unisco magari delle sessioni specifiche di orienteering o dei training camp in cui mi focalizzo sul perfezionare la tecnica di orientamento.
Un'ultima domanda, quando e da dove riprenderai la tua stagione?
La mia stagione, ora c'è un periodo di pausa invernale in cui ci alleniamo, riprenderà a marzo con il Mediterranean Orienteering Championship, che viene organizzato in Sud Italia tra Puglia e Basilicata, sempre dalla mia società Parkour Tour Italia, e sarà il primo appuntamento della prossima stagione.
Quindi per ora ti riposi, insomma, ti dai allo studio, perché tu stai studiando, sei ricercatrice all'Università di Trento, non sbaglio.
Esatto, sto facendo un dottorato in Computer Science and Engineering all'Università di Trento e in questi giorni proprio sto organizzando una challenge con degli studenti internazionali sull'orienteering.
Ah, bello.
Sì, molto interessante.
Come ricerca.
Quindi riesco... È bello riuscire ad unire la mia passione con anche il mio lavoro e la mia professione.
Bello, bello.
Bene, complimenti.
Jessica, allora purtroppo insomma dobbiamo chiudere, che dire grazie per questo insomma breve viaggio nel mondo dell'orienteering. A presto.
Grazie a voi. Ciao a tutti.
Personal Best Extra.
Allora, come detto, contenuto extra per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp dedicato 375-7269-212, domande sempre in tema di corsa, triathlon, allenamento, e oggi per le risposte ci affidiamo al coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvia, ciao Ivana. Naturalmente buongiorno a tutti.
Velocissimo oggi. Allora, visto che prima insomma abbiamo parlato di triathlon, rispondiamo oggi a due domande veloci, anche le domande. La prima è, ce la fa Angelo, ha 48 anni e ci scrive da Ferrara, Ivana.
Allora, sono un triatleta amatoriale. Come posso migliorare la transizione tra il ciclismo e la corsa per evitare quella sensazione di gambe pesanti dopo la bici?
Guarda, dico un aneddoto. Quando facevo io triathlon come atleta, quindi parliamo fine anni 80, cioè praticamente parliamo dell'altro secolo naturalmente, la sensazione che avevo, venivo dal ciclismo, io ero, correvo in bici fino da dilettante, poi avevo fatto questa transizione al triathlon, e mi ricordo che i primi allenamenti di transizione, gli allenamenti di transizione nel triathlon sono quelli che prevedono appunto il passaggio da una disciplina all'altra velocemente. E i primi allenamenti di transizione bici-corsa, mi ricordo che i primi passi di corsa la sensazione era proprio quello di cadere, perché come se le gambe non ti sorreggessero. Questo è dato da un semplice adattamento muscolare, perché quando siamo in bici noi siamo seduti in una posizione di scarico e lavoriamo con un tipo di regime che si chiama concentrico degli arti inferiori, cioè in chiusura, mentre nella corsa poi lavoriamo più con un regime di contrazione eccentrico, cioè in allungamento della muscolatura. I muscoli sono sempre gli stessi, ma lavorano in maniera completamente diversa, e quindi la sensazione è proprio quella che le gambe non ti tengono. Per ovviare a questo c'è solo un modo, è ripetere l'azione più volte, e quindi fare più volte dei lavori di transizione. Da prima io consiglio di fare dei lavori abbastanza corti, cioè tipo faccio un'uscita in bici se il nostro abbiamo detto che è un amatore, quindi fa un'uscita da un'ora, un'ora e mezza, e fa una transizione veloce, cioè si prepara nel box solitamente o al campo d'atletica le scarpette da corsa, scende dalla bici, toglie il casco, toglie le scarpe da bici, mette le scarpe da corsa e fa qualche minuto di corsa. Il consiglio è curare molto la cadenza, cioè il fatto di correre non a passi lunghi ma a passi corti, in modo tale da distribuire bene anche lo sforzo muscolare, e fare questa azione per qualche minuto. Okay. Abbiamo fatto 90 minuti di bici, possiamo fare 10 minuti di corsa. Ecco, questo allenamento lo possiamo ripetere un po' tutte le settimane, e il solo fatto di ripeterlo ci permette di creare quegli adattamenti, perché sappiamo benissimo che il nostro corpo ha una memoria incredibile, e quindi le prime volte farà fatica, avrà questa sensazione di cadere, di non reggersi in piedi, e poi si adatterà e poi riuscirà a correre come i più forti, che scendono dalla bici a 25 all'ora e poi si mettono a correre a 20 all'ora. Ecco, io non dico di arrivare a questo, però questa è la situazione proprio dell'alto livello, in cui si scende prima della dismount line a queste velocità e poi si comincia a correre.
Come stai facendo tu adesso? Lo stai facendo in tempo reale? Il fiatone, Fabio?
No, il fiatone, perché sono fuori coi cani. E loro stanno tirando e io sono anziano e loro tirano, sono giovane. La
prova di transizione con i cani.
Infatti.
Ti rubiamo allora con questo fiatone un'altra risposta, insomma. Abbiamo la domanda di Francesco, che ci scrive da Milano.
Allora, iniziato a nuotare per integrare la mia preparazione di running, mi sembra però che interagisca con la mia resistenza nella corsa. Qual è il modo migliore per bilanciare gli allenamenti?
Allora, il nuoto viene utilizzato nella multidisciplina per togliere proprio tensione alla muscolatura, perché ci permette di avere una sorta di massaggio alla muscolatura, perché non è antigravitario, cioè non devo resistere alla gravità della terra. E naturalmente anche qua è sempre un discorso di adattamento, no? Quindi si vede che è nella fase in cui ha inserito questo nuovo stimolo allenante da poco, e quindi il corpo è nel momento in cui si sta adattando, e quindi quando ti adatti sei un attimo in difficoltà, perché è proprio quello che stai cercando, cioè metterlo in difficoltà in modo tale che lui poi migliori e si consolidi a un livello superiore muscolare, metabolico, rispetto a quello di partenza, no? Quindi anche qua il consiglio è di non interrompere il nuoto, anzi di continuarlo e di aspettare solamente che il corpo si adatti. magari c'è anche un discorso legato alla tecnica del nuoto, okay. E quindi costa molto all'atleta il fatto che, essendo un gesto nuovo, impegna metabolicamente molto, sia dal punto di vista nervoso, cioè il fatto di controllare un gesto e la respirazione, perché il problema del nuoto, per chi non l'ha mai fatto, è che hai una respirazione forzata, okay. Per cui non puoi respirare quando vuoi, perché se respiri quando vuoi, bevi. E quindi devi avere una respirazione che sia sincronizzata alla possibilità di uscire con la bocca dall'acqua. E quindi il consiglio è di prendere delle lezioni di tecnica, cioè investire qualche decina, centinaio di euro per prendere lezioni di tecnica, soprattutto se l'ultima volta che ho fatto un po' di tecnica è stata durante la scuola nuoto
a 6 anni
degli anni 80 come Fabio
e quindi bastano qualche lezione soprattutto sul sincronismo tra la respirazione e l'assetto in acqua, sì. Che ci permettono già di non avere quella fame d'aria che naturalmente ci dà poi una sensazione di fatica elevata.
Perfetto Fabio, direi di darci un appuntamento invece anche per fare una puntata dedicata alla corsa con i cani.
Con i cani.
È vero, è una cosa interessante.
Ci sono anche delle gare.
Ho un atleta che corre con i cani e potremmo intervistare direttamente lui.
Fatti dare qualche consiglio tu questa volta.
Esatto.
Così non hai il fiatone.
Perfetto Fabio, grazie mille, a presto.
Ciao Ivana, ciao Silvio e buon allenamento a tutti.
Allora, prima di chiudere oggi, e tra l'altro noi parliamo sempre di corsa, lo sapete, insomma oggi è la domenica della Cinque Mulini a San Vittorio Lona, qui in provincia di Milano, una grande classica della corsa campestre mondiale, 92esima edizione, tutta da non perdere, ci saranno insomma i grandi nomi dell'atletica azzurra. Con questo insomma noi chiudiamo la puntata di oggi, grazie a Paolo Corleone in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e anche per i tanti messaggi che ci scrivete ogni settimana. Buone corse e buona giornata a tutti.
Buona giornata.